Perché abbiamo acceso questo sopra per spegnere là. Ah, non c'è problema. Ma che finiamo? Siamo messi in ordine sparso! No, no! Non interrompiamo nessuno, perché se siamo ci vicini.
Allora, se avete modo,
you
Allora, aspettando che arrivano i fratellini, abbiamo, fino adesso non ve l'abbiamo detto perché una volta mancava un pezzo, una volta un altro, ma abbiamo l'onore, il piacere, la gioia di avere qui con noi la nostra equipe internazionale. Ha avuto il suo primo incontro a Roma lunedì, martedì e mercoledì, uscivano con le occhiaie, perché cercavamo un po' di vedere come... ma molto felici, no? Il mondo è grande, quindi hanno dovuto lavorare tanto. E voi sapete, no? Sono stati eletti a maggio dell'anno scorso, quindi Federico coordinatore, Federico lo conosciamo, Ivana segretaria, Ivana laggiù, la conosciamo. Poi abbiamo l'economa, Lucy Lucas, alzati Lucy, alzati. L'ermana di padre Lucas, la sorella di padre Lucas. Quindi gli vogliamo bene due volte, gli vogliamo bene due volte. E poi le due consigliere che sono Andrea del Cile laggiù vergognosa, vieni Andrea, vieni, vieni, vieni. E Luciana dal Brasile, guardate che belle sorelle che abbiamo. E poi abbiamo l'accompagnatrice ufficiale dell'internazionale che è Marta, e lei che è una sorella che vuole assolutamente non perde occasione di venirci a trovare, no? La possibilità di prendere aereo e quindi approfitta per stare con noi. Quindi vi ringraziamo per tutto il lavoro che hanno fatto, per la grazia di Dio che hanno potuto vedere e per essere stati con noi, perché poi è stata loro così, l'abbiamo invitati, ma con molta gioia hanno deciso di proseguire il nostro convegno. Allora, questo è il momento che volevamo dedicare un po' alla nostra storia. Quindi abbiamo chiesto alle ancelle e ai padri di aiutarci a farci rivivere un po' la nostra gestazione, cioè cosa è successo 20 anni fa, 23 anni fa, quando decisero di aprire la loro famiglia a noi laici. E credo che la memoria di tutto questo, quindi il sapere, il ricordare, il rivivere le motivazioni che hanno spinto i nostri padri e le nostre suore ad aprire la famiglia ai laici, credo che sia molto bello da rivivere insieme. E proprio in occasione dei nostri 20 anni, quindi per le suore ci sarà il suo rifugio e per i padri il padre Aurelio. Venite pure, grazie, grazie. Per non coprire, ma come ne sentite voi più
così non so.
Come volete.
È bene che parlo io per prima, ma non per motivo, perché io ho pensato solo, non si sente?
Così si sente anche. Ho pensato di farvi lo schema della nostra famiglia religiosa, perché penso che non l'abbiamo detto mai. Io da 20 anni ci sto, quindi sono stata la prima che ci sono state e che resisto finché Dio vuole. E quindi mi stanno dando un libretto per farvi capire insomma come è formata la nostra famiglia religiosa e come siete inseriti voi in questa famiglia. Naturalmente quando il Signore ha parlato alla Madre Speranza, ha chiesto a lei di fondare una famiglia religiosa, non come si dice congregazione di suore, no? Perché, non so il perché, bisogna chiederlo a lui. Comunque, il motivo potrebbe essere questo. Lui diceva alla madre che questa era la sua congregazione, la sua famiglia, perché in fondo il nostro carisma è l'amore misericordioso di Dio, che è naturalmente il cuore di Dio, è l'essenza stessa di Dio, no? Quindi è chiaro che cioè, io chiedevo alla madre, dico, ma perché le altre congregazioni non sono tutte sue? E dice sì, però questa è per carisma, è il cuore, l'essenza della persona, almeno cuore come intendiamo noi, no? L'intimo della persona. Quindi il Signore ci ha pensato come famiglia. Sapete che la madre ha fondato la famiglia delle Ancelle nel 1930, la notte di Natale. Però quando il Signore le ha dettato le costituzioni, le ha dettate le costituzioni per la famiglia, e poi ha detto alla madre, parla col tuo confessore, col tuo padre spirituale, e per adesso estrapola quello che serve le ancelle, poi quando sarà il momento quello che serve ai figli dell'amore misericordioso. Va bene, così è successo. Quindi la congregazione è nata prima come congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso in Spagna nel 1930. I padri sono nati nel 51, quindi sono passati 21 anni. 21 anni. E la madre, diciamo, quando ha fondato i padri sono nati con un progetto preciso, già con quattro modalità di appartenenza. Voi vedete, per esempio, padre Aurelio è religioso, però di testimonianza pubblica, nel senso che noi ci presentiamo anche con una divisa, che è quella diciamo, che vi fa riconoscere che siamo, che apparteniamo a una famiglia religiosa. Però ci sono anche diciamo, religiosi che magari sono religiosi perché fanno i voti religiosi e appartengono alla famiglia religiosa, ma non sono sacerdoti, per motivi diversi o per vocazione specifica, no? Poi ci sono dei religiosi che non indossano l'abito religioso, cioè non hanno nessun segno esterno di appartenenza a una famiglia religiosa, ma si impegnano nelle attività temporali, cioè nei vari lavori, nelle varie professioni, nei vari uffici, nel mondo, inseriti soprattutto nel mondo del lavoro. Voi mi direte perché questo, ma ho detto che io ne ho avuto sempre l'idea che il Signore, quando ha pensato alla nostra famiglia religiosa per questi tempi difficili e di lotta della Chiesa, ha avuto una sua strategia, nel senso che ha pensato a tutto, no? Ha pensato a tutte le categorie di persone e di situazioni, perché proprio voleva che in tutte le situazioni fosse annunciato l'amore misericordioso. Ha detto alla madre: non finirà il mondo, quindi state tranquilli, non finirà adesso, finché l'amore misericordioso non sia conosciuto in tutto il mondo. È chiaro che non siamo solo noi che dobbiamo annunciare l'amore misericordioso, perché l'amore misericordioso viene annunciato anche da altri, no? Quando il Papa Giovanni Paolo II ha scritto la Dies in Misericordia, la madre ci ha fatto fare 8 giorni di festa, perché ha detto: la piccola strada che il Signore tracciava attraverso piccole anime come Madre Speranza, Sor Faustina, è diventata un'autostrada, perché quando parla il Papa, no, voglio dire, più di così. Quindi è chiaro che poi la Chiesa ha recepito questo messaggio, la madre ha fatto la sua parte e non è stata indifferente. Però non mi voglio trattenere perché c'è poco tempo e poi non è questo poi sicuramente il momento. Praticamente le ancelle che cosa dovevano fare? Innanzitutto, ecco, la madre, quando il Signore gli ha detto che doveva fondare questa famiglia religiosa, si è semplicemente spaventata e ha detto: ma come posso io dire al mondo intero che tu sei amore misericordioso, non ti preoccupare, pensa tu a diventare amore misericordioso, dopo il ruido, la risonanza, la darò io. E quindi diciamo che ha fatto conoscere subito alla madre, non conoscere solo, vivere alla madre la sua passione. Ma la madre, quando ha vissuto la passione di Cristo, è stata soprattutto attenta a quella caratteristica che più le riguardava. Cioè la madre, mentre guardava e forse soffriva pure la passione, la flagellazione, vedeva che il volto di Cristo più si accaniva addosso di lui, più diventava compassionevole, pieno di amore per quelli che lo stavano flagellando. Quindi, come il Signore poi ha detto alla Madre Speranza, l'amore misericordioso è un cuore che si dilata man mano che l'altro diventa più ingrato. Quindi più si accanivano su di lui, più la sua misericordia si dilatava. E quindi la madre ha capito questo e ovviamente poi l'ha messa anche in pratica, l'ha vissuta nella sua vita, no? E questo è il messaggio più grande che la madre ha dato o darà anche col tempo alla Chiesa. La madre ancora non è molto conosciuta nella Chiesa, però non ha importanza, perché la missione della madre, per quello che ha fatto, forse ancora la Chiesa non l'ha neanche sottolineato, oppure se l'ha sottolineato ancora non l'ha divulgato, però ha sbloccato la proibizione dell'amore misericordioso, cioè ha contribuito a sbloccare la proibizione della Chiesa all'amore misericordioso, perché il carisma dell'amore misericordioso il Signore l'aveva già ispirato ad altre persone. Però proprio mentre nel 27, quando la madre riceveva l'annuncio dell'amore misericordioso, a diffondere l'amore misericordioso, la Chiesa proibiva. E quindi tutti i libri e le immagini che erano state già diffuse l'hanno dovuto togliere in mezzo, capito? Quindi capite che per la madre è stato tutto un lavoro in salita, però poi, grazie anche al suo contributo, la Chiesa ha approvato la congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso, e approvando una famiglia religiosa con questo carisma era chiaro che sbloccava la proibizione dell'amore misericordioso. Questa è una cosa grande che la madre ha fatto nella Chiesa. Non si sa, la madre è rimasta in silenzio così come doveva essere. No, come doveva fare? Nella Chiesa siamo tutti Chiesa, e quando in famiglia c'è qualche cosa che non va, è bene agire in silenzio, agire nell'umiltà, e la madre questo l'ha fatto. Quindi il suo contributo alla Chiesa sicuramente l'ha dato. Poi nel 51 la madre ha fondato appunto i figli dell'amore misericordioso, e solo nel 56 il secondo ramo delle Ancelle dell'amore misericordioso. Il secondo ramo sono ancelle che non vestono, non indossano l'abito religioso, non hanno un segno esterno di appartenenza alla congregazione, però sono religiose a tutti i titoli, perché fanno i voti come noi, sono tenute possibilmente a vivere nella casa religiosa, però lavorano ed esercitano la loro missione nelle varie attività di questo mondo, se sono medici dove la professione richiama, se sono impegnate nella scuola, in quello che è anche semplice operare, dovunque sia. E questo perché non rivelano la loro identità, questo appunto solo perché il Signore vuole che nel mondo del lavoro sia testimoniato l'amore misericordioso più con gli esempi che con le parole. Sicuramente parlano anche, ma devono testimoniare l'amore misericordioso con l'onestà nel lavoro, con la rettitudine, con tutte quelle che sono le virtù tipiche del zelo cristiano. E quindi la gente deve chiedersi come mai questa persona agisce e vive così. Quindi pensiamo che sicuramente sarà questo. Quindi praticamente noi abbiamo nella famiglia religiosa sei modalità di appartenenza che riguardano i consacrati. La consacrazione in che cosa consiste? Ma la consacrazione è una testimonianza comunque dell'assoluto di Dio. Una persona che si sente chiamata a una speciale consacrazione, innanzitutto cosa fa? Rinuncia completamente per farmi formarsi nella sua famiglia, ad avere un lavoro a titolo personale, ad abitare dove vuole lei, dove vogliamo noi, no? Quindi a vivere con le persone che ha scelto. Noi viviamo in comunità, compiamo i lavori che l'obbedienza ci assegna. Dice, perché questo? Perché noi facciamo dei voti di obbedienza, castità e povertà. Quindi è chiaro che la castità, non ti puoi formare la tua famiglia se vivi la castità. Il nostro amore preferenziale è per Dio. L'assoluto di Dio, si testimonia l'assoluto di Dio. Per ciò che riguarda l'obbedienza, appunto, si riceve soprattutto nel modo di vivere, no? Il fatto che non ti puoi organizzare la vita. Alcuni che magari in età piuttosto avanzata vogliono entrare, la difficoltà è quella poi di adattarsi alla vita religiosa. Perché se uno fino a 40-50 anni ha gestito la vita da solo, insomma, organizzandosi, poi entrare in convento, io dico, se volete entrare, ma dovete rinunciare completamente a tutto, dovete consegnare tutto, consegnarvi completamente. Poi Dio può darsi che vi ridarà quello che avevate ancora di più, tanto ve lo dovete consegnare. E questo discorso è un discorso difficile, capito? Quindi diciamo che non è che sia impossibile, comunque ci vuole una vocazione forte, per tutto ci vuole una vocazione forte. Non è vero che una che avevo provato ad entrare, un giorno è venuta e mi ha detto, io per stare con voi mi devo confessare 3 volte alla settimana. Dico, se ti sposavi non ti passavano 7 volte alla settimana, perché io sono 40 anni che lavoro con le coppie. E forse 3 volte al giorno ci vuole la confessione, no? Però voglio dire, nel convento succedono cose piccole, poi sono frullabile dal frullatore, no? Se tu una parolina, una piccola incomprensione la frulli, ti diventa una montagna. Però in realtà, certo, se chi ha la vocazione lo fa. Chi è questa la vocazione, è una chiamata particolare che ti dà anche l'aiuto per fare certe cose, per disporre, insomma per metterti nelle mani di Dio completamente. La povertà si esercita nel senso che noi non abbiamo borsellini propri, quindi diciamo quando ci serve qualcosa chiediamo ai superiori, no? Se lo danno, te lo danno, se lo non ci manca niente, non ci possiamo lamentare. Però le cose inutili, chiaramente noi stessi se abbiamo fatto un voto di povertà non lo dobbiamo neanche chiedere, perché insomma alla fine ci vuole una certa libertà in dire da tutte le cose servono, ma di solito abbiamo sempre più di quello che ci serve, quindi penso che non è un grosso problema la povertà, e secondo me neanche l'obbedienza, solo che vabbè, insomma, dipende da come ti poni, se ci fai frullare molto le cose tutto diventa difficile. È la stessa cosa che succede nel matrimonio, quindi diciamo che in fondo il Signore ci chiama a santità. Noi dobbiamo santificare la scelta, la vocazione che abbiamo ricevuto, e voi dovete diciamo, esercitare, dovete diventare santi nella vita matrimoniale, che secondo me in qualche maniera è più difficile della nostra vita. Io lo dico sempre perché sono tanti anni che lavoro con le famiglie e vedo quante battaglie si fanno per cose molto più grandi. La madre ci diceva, vedete, il demonio ai uomini che vivono in questo mondo gli fa fare dei bei peccatoni con un nome o un cognome fatto per bene, no? Magari un bel mantello, una bella cosa rossa. Dice, ai religiosi ci tiene legati con un capello, però se quel capello non lo spezzi, resti legato lo stesso. Quindi ognuno poi si deve organizzare per vivere, per santificare la sua vita, così secondo la vocazione. Nel 1956, quando la madre ha fondato il secondo ramo della famiglia religiosa femminile, diciamo della congregazione femminile, ricordo che stavamo a Fermo. La madre stava in sala e noi ci siamo complimentati con la madre per questo nuovo ramo che era nato, eccetera. E la madre ha detto, Sì, questo ramo della nostra gloria a Dio, però arriverà il giorno in cui anche i laici vivranno la spiritualità dell'amore misericordioso e faranno molto bene. Quindi già nel piano di Dio voi c'eravate. E se la madre, almeno io l'ho sentita quel giorno, se l'avesse detto altre volte non lo so, però quel giorno ho sentito con orecchie, quindi cioè, è chiaro che l'ho sentita, no? Ma nel progetto di Dio c'eravate da sempre. Ora, in che cosa voi siete unite alla congregazione? Non tanto perché dovete fare qualche servizio di supplenza, non è questo, è proprio per vivere la spiritualità dell'amore misericordioso. Perché la spiritualità dell'amore misericordioso vi educa innanzitutto a vivere la vostra vita santificandola, come d'altra parte dovremmo fare noi. So che nella vita di famiglia ci sono anche molte preoccupazioni per i figli, per il lavoro, per tante cose che insomma ci sono. Tutte queste cose noi comunque le dobbiamo vivere quando è necessario anche soffrire, ci sono anche gioie, ci mancherebbe che non ci fossero anche delle gioie. Praticamente l'amore misericordioso ci educa a viverle santificandole. La prima cosa che il Signore ha chiesto alla madre è stato di offrirsi vittima per i sacerdoti. Ora, e poi ha detto, se lo guardate nel diario c'è scritto, devi dire di offrirsi vittima a tutte le persone che trattano con te. Quindi, questo è pure per voi. Forse la parola vittima vi spaventa, perché dice, ma come mi devo offrire vittima, poi muoio. No, la madre si è offerta vittima ed è morta a 90 anni, quindi non è che si muore per offrirsi vittima. Consiste in questo, che la vita si trasforma in offerta, soprattutto per il, prima di tutto per le persone che il Signore ci ha affidato, per esempio voi, per chi soffrite? Soffrite in prevalenza per le persone che amate. Noi possiamo soffrire per tante cose che succedono nel mondo, anche adesso che c'è stato, che so io, il terremoto ad Amatrice, è morta anche una nostra bimba della scuola, certamente ci è dispiaciuto. Più delle altre, ma le altre erano come quella, però questa la conoscevamo, capito? Noi abbiamo fatto una messa, c'era tutta la scuola lì a fare la messa, e va bene, non voglio dire, non c'era nessuno che rideva, tutti soffrivano, però la mamma stava proprio fuori, stava piena di tranquillanti perché non si regge con facilità, capito? Nello stesso momento è morta la figlia, la mamma e un nipotino, quindi che volete. Cioè queste cose fanno soffrire. Ora, naturalmente, il legame di amore che voi avete nella vostra famiglia è quello che in qualche maniera vi fa soffrire. Questa sofferenza si può offrire, perché se voi soffrite magari per un figlio che si perde nelle strade del mondo, è la stessa sofferenza che ha Gesù per quel figlio, no? Perché prima di essere figlio vostro è figlio suo. Quindi se voi offrite quella vostra sofferenza, la vita è quella di Gesù, quella è un'offerta vittimale che viene a contribuire all'opera redentiva di Gesù, e questo si fa nella messa. Quando noi magari vediamo che il sacerdote versa le gocce d'acqua, dice che quelle gocce d'acqua siamo noi. È il momento di mettere la nostra vita nel calice che verrà consacrato. Quando poi viene consacrato quel vino, viene consacrata anche la nostra vita, se ce l'abbiamo messa. Se ce l'abbiamo messa, viene consacrata. Tutte le sofferenze che noi abbiamo unite a quel Cristo vengono consacrate e offerte con gloria di Cristo al Padre. Capito? Quindi i mezzi ce l'abbiamo per santificare la vita. Quindi non è che dovete fare qualcosa di più, ma ricordarci, essere presenti a quello che facciamo e dargli il significato profondo che può avere. Già questo è un modo di vivere l'amore misericordioso. Poi certamente se uno vive all'interno della sua relazione familiare, vive con i sentimenti che Cristo ti mette nel cuore, è chiaro che le relazioni saranno serene, propositive, ci sarà l'impegno a vivere ogni relazione nella maniera migliore, e quando i problemi non si risolvono, avere almeno il tempo di aspettare, no? Che magari piano piano le cose cambino. E intanto è sofferenza, certo che è sofferenza, però è sofferenza santificata. C'è una santa, Elisabetta da Norimora, no? Che Gesù da, credo che nel 700 ne ricordo bene. Questa, personalmente quella volta non è che c'erano tante direzioni nel matrimonio, ma che il suo marito se n'era andato. Lei ha pregato tutta la vita per il marito. Però il marito non è tornato e lei è morta. Però quando lei è morta, suo marito non solo è tornato a Dio, è entrato in un convento a far penitenza, è diventato anche sacerdote e morto in concetto di santità, le preghiere della moglie. Capito? Non ha avuto la soddisfazione di vedere i risultati, però sono state efficaci. Quindi ogni nostra preghiera, ogni nostra sofferenza c'ha un valore, Dio la vede, lo sa, non gli è sconosciuto niente a Dio, capito? Quindi non ci dubbiamo se non vediamo subito i risultati. I figli che sono offerti a Dio nella preghiera non si possono perdere. Poi le vostre preghiere di genitori sono più efficaci. Quando ci chiedete le preghiere a noi, vabbè, noi possiamo pregare, però in realtà valgono più le vostre preghiere. Voi avete un ministero, quello del matrimonio, no? Quindi le vostre preghiere sono più importanti di quelle che faccio io. Quindi io vi ho messo tutta diciamo, le varie modalità di appartenenza alla famiglia religiosa. Quindi potete leggere, almeno sapete, no? Dove siete andati a finire, no? In questo grande calderone che comunque potrebbe essere una grande famiglia che si impegna a stabilire sulla terra la civiltà dell'amore. Ci riusciamo, lo fa solo Dio. Voi già siete un segno di buona volontà di persone che rispondono a Dio. Tutto quello che voi fate, no? È sicuramente più di quello che facciamo noi come religiosi, che siamo pochi, insomma, e poi facciamo quello che possiamo, no? Variamo. Voi arrivate molto più in là, quindi è probabile che il Signore si servirà di voi per avvicinare tante persone. Stamattina Alice diceva tante cose in cui sicuramente vi potete ritrovare, e quindi è una bella cosa. La madre ha detto che farete molto bene, quindi questo ve lo auguro, di farlo molto bene e di essere felici. Chi ha la gioia di sentirsi chiamata a questa famiglia non si tenta. Le cose buone sono tutte difficili, però insomma alla fine. E poi non vi impicciate con le chiacchiere dei gruppi, che volete fare? Siamo persone piccole, no? Certe volte ci impicciamo in una parola, in una cosa. Andiamo avanti. Con coraggio. Non dovete neanche cosa dire se siete voi, per la situazione.
Bene. Allora, buon pomeriggio a tutti. Grazie al suo rifugio per questa panoramica della famiglia, no? Che è stata anche rappresentata graficamente qui. Vedete, voi siete nel cerchio più grande, perché abbracciate la realtà. Siete ai... Quindi entra, anche se non ci stanno i figli e le ancelle, state dentro il cerchio, capito? Bene, ecco, a me è stato chiesto di provare a fare un po' una panoramica così dei primi momenti in cui è nata questa associazione dei laici dell'amore misericordioso. Questa parte della nostra famiglia carismatica. Ecco, e questo termine mi piace molto perché è stato sottolineato da Papa Francesco proprio nella lettera che ha scritto ai religiosi. Dopo, se abbiamo un po' di tempo, se rimane un po' di tempo, Antonella mi dirà quando è l'ora di tagliare, mi dici basta. Posso leggere anche quel testo, no, di Papa Francesco. Scrive una lettera ai religiosi nell'anno della vita consacrata e poi parla dell'unione dei laici con le famiglie religiose e estende il concetto di famiglia anche ai laici parlando di famiglia carismatica, quindi una famiglia che comprende i consacrati e i laici che si ispirano a quel carisma, si chiama anche famiglia carismatica. Interessante il termine, vero? Ebbene, ecco, mi è stato chiesto di provare appunto a fare un po' di storia sui primi passi di questa parte così bella, no? Della nostra famiglia carismatica che siete voi. Non è facile fare storia quando la distanza è breve. 20 anni non sono molti, eh? Siete appena maggiori di età, insomma, 18 anni. 10 anni, quando abbiamo fatto il decennale eravate dei bambini, 10 anni, adesso avete la maggiore età, ormai 20 anni. Non è facile, perché 20 anni sembrano molti, ma per i tempi super veloci che ci è dato di vivere, appunto, non sono molti effettivamente. Per cogliere l'importanza e il peso, no, penso, di qualunque fenomeno, occorre un po' di distanza, anche temporale. Forse ancora non siamo in grado di cogliere la bellezza, possiamo intuire qualcosa però. E Papa Francesco, nella sua lettera apostolica Evangelii Gaudium, che ha citato Luigino questa mattina, e che vi invito caldamente a leggere, a meditare, a farne oggetto di riflessione anche nei gruppi nostri, una delle cose che dice di Papa Francesco è che il tempo è superiore allo spazio. Sembra una frase un po' filosofica, no? Il tempo è superiore allo spazio, no? C'ha quattro affermazioni molto interessanti, no? E lo dice nel capitolo quarto della lettera, che ha per titolo La dimensione sociale dell'evangelizzazione. Quindi l'evangelizzazione ha una dimensione sociale. Vi suonano queste parole? Dimensione sociale? Penso che dovrebbero essere di particolare riflessione per voi che avete il campus operativo specifico nella responsabilità evangelizzatrice dell'ambito sociale. Bene, Papa Francesco dice così in questo testo, no? Dare priorità al tempo rispetto allo spazio significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Andrebbe ricordato ai nostri politici questo. Iniziare processi più che possedere spazi. È una delle frasi da prendere nota questa, eh? Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, perché fruttifichino in importanti avvenimenti storici, senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci. Testo bellissimo, numero 223. Dell'Evangelii Gaudium. Si potrebbero fare molte riflessioni su questo testo, no? Mi sembra davvero salutarmente provocante. Per me, notate, Luigi Alici lo diceva questa mattina, accennava in fondo a questo, no? L'importanza di guardare Papa Francesco come uno che non ci dà tanto principi dottrinali, ma che vuole aiutarci a mettere in atto dei processi concreti per mettere in atto quei principi. Madre Speranza diceva, figli miei, più con i fatti che con le parole. Forse ci siamo riempiti troppo di principi, no? Li conosciamo, non è che vanno buttati via, attenzione, non è che dobbiamo buttare via i principi, la verità, ma il Signore ha donato la Chiesa a Papa Francesco per dire non vi fermate solo a sottolineare principi dottrinali, cercate di viverli, Vangelo, e lui cerca di mettere in atto questo. Credo che questo testo è una chiave ermeneutica per capire tutto ciò che Papa Francesco sta cercando di fare nella Chiesa. Luigino stamattina ce lo ripeteva in questa linea. Chiudo questa parentesi introduttiva ed entro direttamente nel nostro tema, no? Vorrei suddividerla in tre parti, ma non so se riesco a fare le tre parti. La prima è un po' di storia degli inizi, forse possiamo finire con quella, no? Poi volevo accennare alcuni punti fermi da tenere presenti del Magistero della Chiesa per capire la nostra identità, senza dire niente di nuovo, li conoscerete, e una conclusione per impegnarci a vivere insieme, non con passione di amore misericordioso, aprendoci con speranza al futuro. Allora un po' di storia degli inizi. Spesso abbiamo sentito dire che la Chiesa del terzo millennio sarà la Chiesa dei laici. Avete sentito qualche volta questa frase? Non voglio entrare in estrapolazioni indebite, no? Che contrappongono gerarchie, laicato, carismi, profezie, istituzioni, ma ci stiamo accorgendo che soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II la prospettiva con cui si guarda la Chiesa di Dio non è quella piramidale, no? Di uno che sta sopra e gli altri sotto, no? L'autorità e poi i sudditi, no? Questa è una concezione mondana del potere contro la quale Gesù ci ha messo in guardia, e forse la Chiesa tante volte ha riflettuto nel suo stile questa concezione mondana del potere. Gesù l'ha smontata, l'ha stroncata, vi ricordate, no? I grandi di questo mondo agiscono così, ma tra di voi non deve essere così. Il più grande sia l'ultimo, il servo di tutti. Principi belli, ma poi metterli in pratica sappiamo che non è facile. Quindi la concezione della Chiesa non è piramidale, secondo il Vaticano II, ma è quella di popolo di Dio. Questa è l'ecclesiologia del Vaticano II. Popolo di Dio. Nell'elaborazione del grande testo, no, della Lumen Gentium, il testo che parla della visione della Chiesa del Vaticano II, è stato molto laborioso anche questo testo, finché si è arrivata a questa formulazione, perché alcuni volevano partire proprio dalla visione gerarchica. Cominciamo a parlare del Papa, dei pastori, invece no, state capovolti, si cominciamo a parlare del popolo di Dio, poi dentro il popolo di Dio vedremo qual è la missione di ognuno. Ma c'è il popolo di Dio nel suo insieme, all'inizio, radunato nel suo nome, in cui, come ci diceva Paolo, la parola di ieri e di oggi, c'è diversità di ministeri, ma c'è un solo Dio, Padre di tutti, che agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Efesini 4. E dobbiamo ritornare a questi principi, perché su questi Gesù ha fondato la Chiesa, anche se magari la storia alle volte ci ha messo sopra altre infrastrutture, no? Quindi è stata questa visione di Chiesa, perché lo sottolineo, no? Perché proprio questa visione di Chiesa come popolo di Dio è quella che ha portato noi come famiglia religiosa, ha portato le due congregazioni nostre, per quanto mi risulta dall'anno 1986, a interrogarci sull'opportunità di dare inizio a un gruppo di laici che vivessero il nostro stesso carisma nell'ambito della loro vocazione battesimale. Parlo del 1986 perché ricordo che se ne parlò già anche se fu un accenno fugace, nel nostro capitolo generale di Figli dell'Amore Misericordioso, che ebbe luogo tra il 9 e il 22 luglio di quell'anno. Per curiosità sono andato a rivedere le decisioni capitolari, no? E per la verità sono rimasto deluso perché non ho trovato accenno a quella sottolineatura, ma ricordo benissimo che se ne parlò. Ora le cose di Dio vanno maturando, spesso piano piano e senza far rumore. Nel frattempo la stessa sensibilità era cresciuta tra le nostre consorelle, le ancelle dell'amore misericordioso, che parlarono espressamente di questo tema nel loro capitolo generale del 1989. E credo che lì è rimasta la formulazione esplicita. Non sono andato a vedere la frase perché ho cercato, ho preparato un po' di corsa questa piccola relazione. Mi perdonerete, no? Ma penso che ci sarebbe bisogno di un approfondimento più preciso, no? Con quella citazione, no? Del loro capitolo. In quel capitolo venne eletta superiore generale Madre Mediatrice Berdini, credo che fu in quell'anno, nell'89, convinta sostenitrice di questo progetto di un'associazione laicale. Nel successivo capitolo dei nostro, dei Figli dell'Amore Misericordioso, attenzione, dico Figli dell'Amore Misericordioso, voi dite spesso padri, ci sono anche i padri, ma non siamo solo noi padri, come ci ha detto Suor Rifugio, sono quattro rami, non vorrei che i fratelli che non sono padri si sentissero un po' offesi. Quindi Figli dell'Amore, prima di essere padri noi siamo figli. Scusate la battuta. Quindi, in questo successivo capitolo nostro, nell'estate del 92, venne eletto superiore generale padre Massimiano Lucas, anche lui convinto ed entusiasta propulsore dell'Associazione dei Laici. E lì, in quel capitolo, venne raccolta formalmente la provocazione, perché tra le varie proposte c'è una che recita così. Questa sì l'ho trovata perché i nostri testi ce l'ho più a portata di mano. È molto urgente promuovere la pastorale familiare in varie forme. Notate dove si parla dell'associazione. All'interno della pastorale familiare, in varie forme. E organizzare gruppi e movimenti laicali ispirati al nostro carisma, articolandoli e coinvolgendoli anche nella pastorale vocazionale. Questo è il primo accenno ufficiale da parte nostra. Quindi, tra la pastorale familiare e la pastorale vocazionale, no? Allora, il concepimento e la gestazione dell'associazione LAM è venuto fuori se è bello che vi chiamiate AVAM oppure Associazione LAM. Provate a pensarci se può venire fuori, come noi ci chiamiamo Congregazione FAM, Congregazione EAM, Associazione LAM, più che AVAM, che tra l'altro c'è un'altra sigla uguale in giro, ho saputo oggi, quindi pensateci un po'. E quindi voi sapete che ogni figlio, ogni figlia che nasce ha un tempo in cui viene concepita, ha un tempo di gestazione e ha un tempo in cui nasce e poi c'è tutto il tempo in cui cresce, no? 20 anni, sono ormai un po' di crescita, no? Ma è interessante, prima di tutto perché quando sono andato un po' a vedere i documenti ho visto come voi siete stati una creatura attesa con molto amore da parte nostra, no? E allora proviamo un po' a vedere questo, no? Quindi, dopo questi due capitoli generali dell'89 da parte del Sole e del 92 da parte nostra, i due consigli generali delle ancelle dei figli si attivarono subito per mettere in atto questa decisione. Da un esame veloce dei verbali delle riunioni congiunte dei due governi, ho potuto verificare che già il 30 giugno del 1993 risulta che era stata costituita una commissione mista, EAM e FAM, incaricata, cito testualmente, della redazione dello statuto del Movimento Amore Misericordioso. Notate, ancora non avevamo chiaro il nome della creatura. All'inizio si parla di Movimento Amore Misericordioso. Tenete presente che il 93, che anno è il 93, ricordate?
Centenario.
Centenario della nascita di Madre Speranza. Quindi mi piace questa bella coincidenza, no? Come dire che il concepimento vostro avviene 100 anni dopo la nascita di Madre Speranza. 100 anni dopo la nascita di Madre Speranza sta nascendo l'altro. Un secondo accenno esplicito è nel verbale del 21 dicembre dello stesso anno, 1993, in cui si legge: la bozza dello statuto dell'associazione Amore Misericordioso Madre Speranza, qui è cambiato già il nome, ma ancora non è quello definitivo, associazione Amore Misericordioso Madre Speranza, questa bozza iniziale, no, è presentata dalla commissione incaricata di prepararla. Chiuse le virgolette. Il testo viene discusso, si fanno diverse osservazioni e si nominano due nuovi redattori per estendere una nuova bozza dello statuto che dovrà essere pronta per le celebrazioni dell'anniversario della morte di Madre Speranza all'inizio di febbraio del 94, l'anno seguente. E in quell'occasione, cito testualmente, la bozza dello statuto sarà presentata a tutte le comunità della nostra famiglia religiosa, che si radunano a Collevalenza per l'8 febbraio, come sapete, no? E anche a qualche laico scelto tra i più assidui frequentatori del santuario, competente e particolarmente interessato a far parte dell'associazione. Penso che tra questi laici qualcuno alza la mano. C'era qualcuno? C'era senz'altro Gaetano, penso. Dove è Gaetano? Facciamo un applauso a Gaetano, vieni, dove sta? Gaetano, in piedi. Eccolo. Sicuramente c'eri, vero Gaetano? Per cui, come sapete, il primo coordinatore dell'ALAM in Italia e poi il primo coordinatore dell'Equipe Internazionale. Continuo. Dal verbale del 9 aprile del 94, quindi dopo l'8 febbraio di quella, risulta che la nuova bozza dello statuto è sottoposta a varie osservazioni dei due consigli, di alcuni laici consultati e di altri membri della famiglia religiosa. L'abbiamo dato anche nelle comunità per avere un'opinione allargata da parte di tutti, ricevere osservazioni, eccetera, no? È stata un po' elaborata la cosa, ma avevamo il desiderio che fosse condivisa questa scelta, no? Vedete che siete stati una creatura abbastanza attesa, eh? E come coordinatori e segretari per avviare l'associazione si scelgono Padre Aurelio Belprado, il nostro segretario generale all'epoca, e Marina Berardi da parte delle ancelle, delle APA, che hanno lavorato all'inizio, hanno accompagnato, no? Come sapete, che ha cominciato all'inizio, no? Con molta generosità. Si rimanda ancora l'elaborazione dello statuto alle riunioni congiunte dei due consigli del 30-31 maggio e del 20-21 giugno, raccogliendo tutti gli apporti e le osservazioni, per arrivare all'approvazione dello statuto da parte dei governi generali il 17 agosto del 1994. Quindi il 17 agosto c'è stata la prima approvazione dello statuto. Tale approvazione era ad esperimento, naturalmente, e rimaneva aperta, fin dall'inizio, si disse esplicitamente, a eventuali future modifiche, come di fatto è successo quasi fino ad oggi. Ancora si sta lavorando, no, sul regolamento, l'Equipe Internazionale ha lavorato duramente, come sentivamo prima, no? La settimana scorsa, no, all'inizio di questa settimana. La nascita, dopo, questo possiamo dire che è stato il tempo del concepimento e della gestazione. La nascita. Il 25 settembre dello stesso anno 1994, 25 settembre, l'ultima domenica di settembre di quell'anno, festa del Santuario dell'Amore Misericordioso qui a Collevalenza, si presenta ufficialmente ai laici presenti, che erano molti, forse tanti come qui voi oggi, no? Sempre c'è una grande presenza di laici nella festa dell'Amore Misericordioso, si presentò ufficialmente la proposta di iniziare il cammino dell'associazione con lo statuto appena approvato. No? Questa data è così importante, notate, che nella relazione tenuta da padre Lucas al capitolo generale dei FAM del 98, 4 anni più tardi, viene presentata questa data come costitutiva dell'ARA. Leggo testualmente, per favorire una maggiore condivisione del proprio carisma con i laici ed una più efficace collaborazione con essi, la famiglia dell'amore misericordioso in data 25 settembre 1994 ha costituito l'associazione laici amore misericordioso ed ha approvato lo statuto dell'associazione. Lo statuto era stato approvato, no? Prima, vi dicevo, 17 agosto. Poi sapete che di fatto si è imposta, no? Come la data della nascita, quella del 14 aprile del 96, per questo celebriamo il ventennale, quando i primi gruppi di associati, dopo il periodo di formazione iniziale, fecero la promessa in numero di ben 250 membri circa, no? Credo. In quell'occasione venne anche eletta la prima equipe di coordinamento nazionale in Italia. C'è anche da dire, questo vorrei sottolinearlo, no? Che una delle prime preoccupazioni dei due governi generali fu quella di far crescere bene questa creatura, no? Appena concepita, approntando un percorso formativo adeguato. Tant'è che nella riunione che precedette il 25 settembre, qui si presentò ufficialmente a tutti i laici, no? Questa proposta, i due governi generali si radunarono per ben 2 giorni, il 23 e il 24 settembre, e si nominò una commissione per approntare un piano formativo iniziale. E nella riunione successiva del 31 ottobre si approvò lo schema preparato, in appena un mese, no? E si creò una commissione più ampia per la redazione poi, no? In base a quello schema del piano formativo. In questa data, anche del 31 ottobre, sempre del 94, si esaminarono le domande di ammissione dei primi laici e si nominarono anche i primi referenti, FAM e DEA, per l'accompagnamento formativo dei gruppi. Citato testualmente, non i verbali, non mi fermo a leggerlo, ma con i nominativi di ogni referente per ogni gruppo d'Italia. I primi gruppi sorsero naturalmente in Italia. No? Oggi uno dei compiti che abbiamo davanti è quello di approntare ancora un testo di formazione iniziale per l'ALAM che raccolga l'esperienza di questi anni, la organizzi meglio e la arricchisca. No? L'anteriore equip internazionale con Gaetano ha lasciato del materiale che poi Federico con l'equip attuale ha raccolto e sulla quale si sta lavorando, no? Perché quanto prima possiamo avere un testo sostanzioso per la formazione iniziale. Ecco, sappiamo che l'associazione ha conosciuto fin da subito un'ondata espansiva abbastanza rilevante, soprattutto in Italia, dove molti laici e famiglie conoscevano la nostra famiglia religiosa, avendo conosciuto la madre e frequentato il santuario di Collevalenza e altre nostre comunità. Ma presto sono nati i primi gruppi anche in Spagna, Brasile, Messico, Bolivia, Romania e dulcis in fondo Cile, dove sono loro per ora a tenere la bandiera dell'amore misericordioso. In una nazione la bandiera la portate voi laici, noi non ci stiamo ancora. Ringraziamo il Signore di questo. Vi risparmio la descrizione, no, di tutto questo sviluppo, perché la conoscete meglio di me e non era poi mio compito, no, sottolinearla, vi è stata presentata altre volte. Solo un accenno al fatto che, come sapete, l'associazione dei laici ha ottenuto l'approvazione canonica della Santa Sede come opera propria dei due istituti religiosi dell'amore misericordioso, no? Opera propria, insomma, siete figli nostri, per dire così, no? Quindi dobbiamo per forza volervi bene. Non si può non volere bene a un figlio, no? E naturalmente sappiamo che ormai l'associazione si è munita di un organismo di guida anche a livello internazionale. Attualmente si sono già celebrate due assemblee internazionali e lo statuto, ma soprattutto il regolamento, ha subito varie revisioni che sono ancora in corso d'opera. E tutto ciò è segno di una vitalità di cui ringraziamo l'amore misericordioso. Ecco, questo era il primo punto, penso che potrei fermarmi qui, oppure, perché ci sono varie testimonianze, ci sono appunto le testimonianze, io posso lasciare poi il testo, non vi dico niente, di nuovo le citazioni del Magistero potete leggere bene da soli, se volete dico solo la conclusione, esortandovi ad essere saggiamente fedeli a questa vocazione particolare che avete ricevuto nella Chiesa. È una vocazione laicale molto bella e il momento storico che stiamo vivendo, soprattutto per la spinta di Papa Francesco, ce ne fa cogliere l'enorme attualità. Vi rimando a tutto quello che ci ha detto il professor Alici questa mattina. È una relazione da meditare quella lì, penso se è possibile anche pregare di trascriverla, è stata registrata, non trascriverla è proprio... piacerebbe pubblicarla, penso che valga la pena, non so se siete d'accordo. Sì. La sfida che abbiamo davanti nella nostra unione di famiglia carismatica, come appunto la chiama Giovanni Papa Francesco, la riassumerei in tre parole: santificarci insieme. Abbiamo un unico carisma, santificarci insieme, anche se con ovvie diversità dei campi nei quali il Signore ci chiede di farlo. Ma l'esperanza diceva sempre, hijos, a santificarsi, figli miei, santificatevi, penso che lo dice a tutti noi. La seconda è formarci insieme, la formazione è molto importante, alle volte ci piange il cuore non potere da parte nostra avere sufficienti referenti per stare appresso a tutte le vostre richieste. Padre Quinto, suo rifugio, soprattutto da molti anni gira l'Italia, no? E parte anche dell'estero, da quello che ne sono, per portare questo annuncio. Dobbiamo formarci bene, la formazione è fondamentale, non possiamo essere superficiali. Solo se mettono radici solide, soprattutto i primi, voi siete i primi, 20 anni, siete dei ragazzi ancora. Quindi coraggio anche per quelli che hanno 84, dove l'amico... siete dei ragazzi, Cruciano, ancora 20 anni. Quindi, però formarci bene, se non ci sono radici forti, l'albero non dà dei frutti buoni. Il Signore non vuole da noi solo foglie, diceva Madre Speranza, no? Apparenza. Neanche solo numero, vuole qualità, privilegiamo la qualità sulla quantità, a tutti i livelli, e questo richiede una solida formazione. Terzo, lavorare insieme, nella missione di portare a tutti l'amore misericordioso. Madre Speranza aveva questo sogno, no? Lo diceva a noi come famiglia religiosa, ma penso che è estensibile, deve essere estensibile alla famiglia carismatica. Figli miei, la vostra missione specifica è portare in tutto il mondo l'amore e la misericordia del Signore, soprattutto per i più poveri e peccatori, cioè la povertà, la miseria, le miserie che accennavo stamattina, Alice, no? Materiali e morali, tutti i tipi. In tutto il mondo, sogniamo il giorno in cui possiamo partire in missione qualche figlio, qualche ancella, qualche laico, per aiutare, una sfida che abbiamo davanti, inventando magari modalità nuove, dove ognuno mette la propria peculiarità. Questo ci richiederà anche creatività, no? Questo lavorare insieme è un compito aperto, anche se le modalità a volte ci sfuggono. Qualcosa si è messa già in atto, no? Pensate all'Onlus, no? Sapete che in collaborazione tra l'Associazione dei Laici dell'Amore e Misericordia e i nostri due governi generali è stata costituita l'Associazione Amore e Misericordioso nel Mondo, Onlus. Anche il nome mi sembra bello, no? Amore e Misericordioso nel Mondo, di cui è presidente un laico dell'Amore e Misericordioso. Tutto un programma da realizzare. Grazie, il Signore vi benedica per la mediazione della Vergine Maria e l'intercessione della nostra Madre.